Qualcuno lo paragonò a una gazzella, così leggero e sicuro nel suo andare per il campo. Però gazzella esperta in goniometria per calcolare le traiettorie e mettersi sempre sulla strada del pallone. Era un interdittore senza essere un giocatore del tipo roccioso. Era un incontrista nel senso che sapeva andare incontro alla palla, persino più che all'avversario. Possedeva una grande tecnica, una bella velocità, una coordinazione piena, un senso del gioco totale. Sono di nuovo le parole di Giampaolo Ormezzano, che del Grande Torino è stato forse il narratore più lirico, più appassionato, ad aprire un nostro episodio. Parole che descrivono un giocatore talvolta sottovalutato, forse perché in un ruolo poco appariscente, in un'epoca nella quale la parola mediano suonava sicuramente meno altisonante dell'odierna definizione di regista. Ruolo che talvolta nella narrazione trascende addirittura nella definizione di maestro. Forse oggi avremmo definito proprio così uno come Giuseppe Grezzar, quell'esperto in goniometria di cui parla Ormezzano. Un centrocampista che della narrazione, che si fa spesso del mediano come di un tipo solido, roccioso, tenace ma dai piedi così così, sicuramente aveva ben poco. Giuseppe Grezzar, da tutti detto semplicemente Pino, è stato il completamento perfetto della campagna di trasferimenti del Torino datata 1942, l'estate nella quale Ferruccio Novo ha deciso che i Granata sarebbero diventati semplicemente la squadra da battere, dopo un campionato trascorso a rincorrere la Roma, a battagliare con il Venezia e soprattutto dopo aver già portato con sé la coppia di mezzali che quel Venezia lo hanno reso grande, la premiata ditta composta da Ezio Loic e Valentino Mazzola. Grezzar, però, è stato molto di più di una semplice ciliegina sulla torta. In una squadra sistemista, avere un mediano che sappia giocare di anticipo e al tempo stesso creare, vedere il gioco, dialogare con quelle mezzali che fanno da propulsore a una sorta di attacco a 5 uomini è qualcosa di essenziale. Non è un caso se quel 23enne letteralmente nato e cresciuto nella Triestina, che si sta facendo notare per la sua capacità di impostare il gioco, per la tecnica, per la disinvoltura con la quale è capace di uscire da qualsiasi situazione di pressione, abbia conquistato proprio pochi mesi prima di quell'estate del 42 anche la nazionale italiana. Eppure, nonostante la maglia azzurra, un posto ovviamente da titolare fisso con gli alabardati, non sono in molti a rincorrere Grezzar. Tanto che fin dal suo arrivo viene considerato una sorta di acquisto in tono minore, anche se il prezzo del suo cartellino sarà anche stavolta di quelli importanti, 450.000 lire, un terzo abbondante di quell'assegno da 1.200.000 lire che Ferruccio Novo aveva staccato per portarsi a casa Loic e Mazzola. Se per quelle due mezzali però Novo stesso sa di aver sparato necessariamente alto dovendo rispondere e superare l'offerta della Juventus, per Pino, che la leggenda vuole come consigliatissimo al presidente Granata proprio da quel Vittorio Pozzo che l'aveva portato con sé in azzurro, Ferruccio è sicuro al 100% di aver fatto un affare, nonostante il prezzo, e si può dire del resto che i fatti gli daranno abbondantemente ragione. Ripartiamo da lui, da Giuseppe Grezzar, ma anche dal racconto di quei fatti storici che hanno fatto da cornice all'avventura del Torino in quei difficili anni di guerra, accompagnandolo fino all'estate del 1942, quella del definitivo e irreversibile salto di qualità. Ne parleremo insieme, qui, nell'episodio 16 di Invincibili, la leggenda del Grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai, che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai, quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché.
Io sono Diego Fornero e questo podcast è dedicato a una storia che, come tutte le grandi storie, contiene tanti sentimenti umani difficili e al tempo stesso meravigliosi da raccontare. La gloria, la bellezza, l'amore, e in questa splendida e terribile contraddizione che caratterizza tutte le cose più importanti della vita, anche la morte e il dolore. Il boato dello stadio Philadelphia ad uno dei tanti, tantissimi gol segnati dal Torino che si trasforma nel tonfo assordante dell'aeromobile G212 che alle ore 17.03 del 4 maggio 1949 si schianta contro il colle di Superga, scrivendo la parola fine a questa storia, ma anche il primo capitolo di una leggenda. Questo Invincibili, la leggenda del Grande Torino. Proseguiamo insieme il nostro viaggio. Giuseppe Grezzar, Nereo Rocco, Giorgio Ferrini. Quando si parla di quella meravigliosa città che è Trieste, il pensiero vola a tre grandi personaggi che ciascuno a modo proprio hanno contribuito a costruire la storia del Torino. Oltre al protagonista di questo nostro episodio, non si può non menzionare infatti l'indimenticabile Rocco, che a Trieste era nato nel 1912, 6 anni prima di Grezzar, e che dei Granata è stato allenatore dal 1963 al 1967, raggiungendo un terzo posto nel 1965, il migliore risultato del Torino dopo la tragedia di Superga. Nereo Rocco, che da calciatore negli anni 30 del secolo scorso ha trascinato la Triestina, ha legato indissolubilmente il suo nome come allenatore alla storia del Milan, vincendo in un lasso temporale che va dal 1961 al 1977 e che ha visto proprio l'esperienza granata svolgersi in mezzo in un momento di crisi del rapporto con i rossoneri, la bellezza di 2 scudetti, 3 Coppe Italia, 2 Coppe delle Coppe e soprattutto 2 Coppe dei Campioni e 1 Coppa Intercontinentale. Scomparso nel 1979, il Paron, come veniva soprannominato, ha sicuramente lasciato un'eredità più importante ai rossoneri, al calcio italiano nel complesso, rispetto a quanto non abbia fatto al Torino. Eppure, il suo arrivo in Granata, coinciso con l'ambizioso approdo alla presidenza dell'imprenditore Orfeo Pianelli, è stato considerato da molti il primo grande slancio verso il futuro, il primo passo di quel percorso che porterà il Torino nel 1976, 27 anni dopo quel 4 maggio 1949, a conquistare il primo e ultimo scudetto dopo quello del 28, quello del Trio delle Meraviglie del Conte Marone Cinzano, e dopo i 5 consecutivi conquistati dagli Invincibili. Nel 1939, proprio quando Ferruccio Novo prendeva in mano il Torino, a Trieste nasceva poi Giorgio Ferrini, centrocampista che a 16 anni sarebbe approdato nel settore giovanile del Torino, per poi esordire in prima squadra nel 1959, diventare il capitano, vincere un titolo europeo con la nazionale azzurra nel 68 e chiudere da recordman di presenze in Granata ben 566, come lui nessuno mai. Di Ferrini abbiamo già accennato nel nostro episodio 9, quello aperto dalle parole di Paolo Pulici. La sua è una storia maledettamente da toro, dall'inizio alla fine, dall'avvio dell'avventura nel calcio giocato fino al ritiro, a 36 anni, per diventare vice allenatore di quel Torino di cui abbiamo appena parlato, quello dello scudetto del 1976, a fianco a mister Gigi Radice. Una gioia tanto intensa quanto fugace per Capitan Ferrini, che l'8 novembre di quello stesso anno se ne andrà all'improvviso a 37 anni per un'emorragia cerebrale. Non ho mai amato più di tanto i luoghi comuni, ma dei triestini si dice che siano persone riservate, taciturne, estremamente pragmatiche, e sicuramente questo pensiero non può che essere rafforzato dalle caratteristiche del primo grande triestino legato indissolubilmente alla storia del Torino, il protagonista di questo episodio, Giuseppe Grezzar, che nel capoluogo giuliano è nato il 25 novembre 1918 e che nella Triestina percorre l'intera trafila del settore giovanile, fino a debuttare in prima squadra in Serie A il 24 ottobre 1937, poco prima di compiere 19 anni, in un pareggio per 2-2 in casa del Genoa. È solo l'inizio, quello di un grande percorso, subito gettato nella mischia tra i grandi, già in quella stagione giocherà 18 partite condite da un gol, il 28 novembre 1937 contro il Bologna, poi altre 16 presenze nel 38-39 fino a diventare un titolarissimo degli alabardati nella stagione 39-40, prendendosi un posto in mediana che non lascerà più, trovando anche una certa confidenza con il gol, complici anche le eccellenti doti da calcio piazzato e il ruolo di rigorista, che a Torino però metterà un po' da parte, considerato che lo specialista dal dischetto sarà sempre Romeo Menti. Grezzar gioca da mediano, indifferentemente a destra o a sinistra. È un ragazzo tranquillo, taciturno, iperconcreto, in campo e fuori dal campo. È un vero e proprio semplificatore, uno che fa apparire come facili da realizzare anche le giocate più complesse, uno che non cerca virtuosismi ma allo stesso tempo non spreca mai un pallone. È alto, ha un fisico importante, lunghe leve che gli varranno non a caso quel soprannome di Gazzella, con il quale abbiamo aperto questo nostro episodio. Anche se paradossalmente il suo grande punto di forza non sarà mai la velocità pura, quanto piuttosto il senso tattico smisurato, la capacità di farsi sempre trovare nel posto giusto, la lettura in anticipo della giocata e il movimento senza palla. A Trieste ha la fortuna di crescere tra grandi campioni. Grezzar non incrocia il neo-eurocco calciatore, che proprio nell'estate 37 si trasferisce a Napoli, ma quella triestina di fine anni 30 è una bella e consolidata realtà del calcio italiano. E proprio quando Pino fa le sue prime esperienze tra i grandi, gli alabardati danno alla nazionale azzurra due talenti come il portiere Gino Colaussi e l'attaccante Piero Pasinati, che diventeranno campioni del mondo con la selezione guidata da Vittorio Pozzo nel 1938, prima di trasferirsi rispettivamente uno alla Juventus nel 1940 e l'altro al Milan nel 1939, prima di tornare entrambi tra i giuliani a fine carriera. In una squadra di livello, però, Pino si fa trovare pronto fin da subito, non ha paura di niente, a meno di 20 anni è già una colonna, con la stagione 41-42 che rappresenta la sua vera e propria consacrazione, chiamato, come abbiamo visto negli episodi precedenti, anch'egli per la prima volta in nazionale, da Pozzo, il 5 aprile 1942, esordendo nel famoso 4-0 contro la Croazia e andando subito in gol, su rigore, dopo le reti dei futuri compagni di squadra Gabetto e Ferraris e il centro del bolognese Biavati. Come potrete intuire dalla descrizione che vi ho fatto di lui, Grezzar non è un giocatore appariscente, ma chi osserva attentamente il peso della sua costruzione di gioco sull'equilibrio della triestina, nonché della nazionale, non può fare a meno di notarlo. A Ferruccio Novo infatti arriva sulla sua scrivania una relazione inequivocabile, che parla di Pino come di un giocatore che ha nel gioco ordinato, nella geometria perfetta dei passaggi, nella chiarezza con cui interpreta ruolo e partita le doti migliori, pur senza dimenticare l'infaticabile spola, l'interdizione e il tiro, non trascurabile. Come scopriremo approfonditamente nei prossimi episodi, queste sono caratteristiche perfette per il Torino, e Novo non se lo fa ripetere due volte. Lo accennavamo in apertura, probabilmente se in quell'estate del 42 si fossero trasferiti in Granata soltanto, si fa per dire, Ezio Loik e Valentino Mazzola, alla squadra sarebbe mancato un raccordo fondamentale tra i reparti, e da questo punto di vista Grezzar ha ricoperto un ruolo essenziale, considerate anche le caratteristiche del sistema che richiede ai mediani molta più visione di gioco di quanto non ne richiedesse il vecchio metodo. Grezzar del resto è un giocatore universale e lo dimostra il fatto che fosse stato messo al centro della propria formazione titolare anche da Pozzo, che come ormai sappiamo vedeva il sistema a dir poco con il fumo negli occhi. Nell'estate del 1942 dunque si può dire che lo scacchiere del grande Torino si sia completato e che ai nastri di partenza della stagione 42-43 i Granata arrivino con una rosa solida, arricchita, che li rende di fatto una delle grandissime favorite per il titolo, dopo essersi del resto giocati lo scudetto fino alla fine già nella stagione precedente, battagliando con la Roma davvero quasi fino all'ultima giornata. Ma che momento storico è quello per Torino e per l'Italia? Ricorderete forse che il 21 giugno del 41 Hitler ha sferrato l'attacco all'Unione Sovietica, la cosiddetta operazione Barbarossa. L'Italia si è unita alla campagna pochi giorni dopo e le cose sembrano funzionare per i nazisti e per i loro alleati. Romania, Ungheria, Bulgaria, Finlandia si schierano subito con la Germania e il 17 luglio cade la città di Smolensk, quando tutto lascia preludere a un arrivo rapido a Mosca. L'estate del 41, però, è anche l'estate in cui si organizzano i primi veri movimenti di resistenza partigiana. A luglio si ha traccia delle prime azioni in Jugoslavia e in Grecia, e presto il fenomeno inizia a diffondersi ovunque in Europa, ovviamente Italia compresa. Contemporaneamente, il 14 agosto, britannici e americani consolidano la loro alleanza con la Carta Atlantica, proprio mentre i tedeschi conquistano l'Ucraina e si preparano a settembre ad assediare Leningrado, ossia San Pietroburgo, uno degli obiettivi chiave dell'operazione Barbarossa. L'assedio inizia l'8 settembre 1941. Hitler è convinto che sarà una cosa semplice e veloce, ma è qui che si incaglia in modo clamoroso la strategia della guerra lampo, considerata la resistenza russa, che di fatto farà protrarre l'assedio fino al 27 gennaio 1944, giorno in cui Leningrado sarà ufficialmente liberata. Poco dopo, il 30 settembre 41, sarà il tempo di Mosca, ma anche qui la resistenza e la controffensiva sovietica impediscono a Hitler di conquistare la capitale, tanto da dichiarare l'assedio ufficialmente concluso il 31 gennaio del 1942, con la ripiegata dei tedeschi verso il Caucaso. Insomma, mentre il Torino contende lo scudetto alla Roma, la guerra lampo dei nazisti mostra inesorabilmente le proprie enormi pecche e inizia ad essere chiaro a tutti che il conflitto si protrarrà a lungo con tutti gli annessi e connessi in termini di perdite umane e di restrizioni sulle vite di ognuno. Non è un bel momento per pensare al calcio, anche perché il 7 dicembre 1941 è un'altra di quelle date che cambiano la storia. La data che rende la seconda guerra mondiale davvero globale. Quel giorno, infatti, la Marina Imperiale giapponese attacca le installazioni militari americane sull'isola di Oahu, alle Hawaii, ed è il famosissimo attacco di Pearl Harbor, un attacco a sorpresa giunto ancora prima di una dichiarazione ufficiale di guerra da parte dei giapponesi, che costa oltre 2.500 vite umane all'esercito americano, e che porta gli Stati Uniti con l'alleato britannico in guerra contro il Giappone, che a sua volta aveva sottoscritto nel settembre 1940 il cosiddetto patto tripartito che l'aveva legato alla Germania di Hitler. Proprio mentre il Toro vara la famosa svolta tattica al sistema, quella caldeggiata da Borel e da Copernico a Ferruccio Novo, nel dicembre del 41 la situazione globale si fa incandescente e con il dovuto rispetto al calcio è evidente a tutti che quella guerra a breve avrà un impatto enorme anche sul mondo dello sport. Il 1942 poi sarà l'anno più drammatico nella realizzazione del folle piano dei nazisti di sterminio degli ebrei. Il 20 gennaio Hitler annuncia la soluzione finale del problema ebraico, avviando arresti e deportazioni di massa che porteranno purtroppo, anche in casa dell'alleato italiano, al dramma dell'Olocausto. Ovviamente, negli anni 40 la percezione della globalità è differente da quella attuale. In Italia, a Torino, le notizie arrivano poco e arrivano in ritardo. Nel nostro paese il periodo storico che corrisponde alla stagione calcistica, 41-42, è un periodo quasi tranquillo, si può dire, visto che la guerra ha i suoi fronti caldi, soprattutto in Africa, in Russia e nel Pacifico. In quei mesi poi migliora anche la situazione alimentare italiana, ci sono più cereali, è più semplice mettere insieme un piatto per sfamare le famiglie e su Torino cessano addirittura i bombardamenti britannici. È una tregua temporanea purtroppo e presto le scariche di esplosivo torneranno abbondantemente a farsi sentire, ma in città, così come in tutto il paese, c'è un po' di ottimismo, qualcuno parla addirittura di una fine imminente del conflitto, nonché di una possibile vittoria sul fronte africano, considerato che il feldmaresciallo nazista Rommel, la cosiddetta volpe del deserto, sta ottenendo alcuni successi e pare possa presto avere la meglio sulle truppe britanniche. Questa situazione illusoria di vago ottimismo si protrae fino all'estate del 1942, quando Ferruccio Novo porta a Torino i tre campioni che cambieranno definitivamente volto alla squadra. Ma l'autunno riserverà amare sorprese per i torinesi e per tutti gli italiani. Le notizie peggiori arrivano proprio dal fronte africano, precisamente dalla Tunisia. Tra il 23 ottobre e il 5 novembre 1942, poco dopo l'avvio della stagione calcistica 42-43, si combatte la famosa battaglia di El Alamein, vinta dai britannici del generale Bernard Law Montgomery. È una sconfitta netta per le truppe dell'asse, che ha un valore pesantissimo anche per le migliaia di soldati italiani che vi hanno partecipato con mezzi del tutto inadeguati, riportando oltre 5.000 caduti e più di 20.000 prigionieri. Quella sconfitta cambia decisamente l'umore degli italiani e tutto questo si riflette sul calcio, che diventa la più grande distrazione per centinaia di migliaia di persone, una vera e propria ancora simbolica di salvezza. A peggiorare la percezione degli eventi, soprattutto per i torinesi, sarà anche quanto avviene proprio tra il 22 e il 24 ottobre del 1942, quando l'aviazione britannica diretta a Genova torna a sganciare ordigni sulla città. È poco più che un avvertimento, perché il peggio per Torino arriverà tra novembre e dicembre, proprio quando quel nuovo Toro, arricchito di campioni capaci di fare la differenza, inizierà piano piano a mostrarsi in tutto il suo splendore. Non è un caso se il grande Torino diventerà grande proprio in questo momento della storia, proprio quando il conflitto si è fatto più duro, più impattante, più straziante per la vita quotidiana di tutti gli italiani, senza eccezioni. La grandezza di questa squadra è dovuta infatti non solo alle magnifiche vittorie sportive che collezionerà di qui in avanti, ma anche a questo potere quasi salvifico, questa capacità di portare gli italiani ad appassionarsi a qualcosa di pulito e di sano, che il gioco dei campioni in maglia granata ha potuto e saputo rappresentare in quel periodo così orrendo per i destini del mondo. Spesso questo elemento sociale è quello più trascurato. Si tende a considerare quel Torino per i successi, per i gol, per l'imbattibilità, tutti i parametri che sicuramente contano, ma che forse riflettono una certa mentalità moderna, direi anche assai poco granata, che vede nel risultato e nei trofei conquistati l'unico valore. Il grande Torino è stata senza dubbio una squadra maestosa, e i risultati che in questo racconto abbiamo finora soltanto accennato, ma che ora inizieremo a scoprire nei dettagli, ne sono la prova tangibile. Il grande Torino però è stato innanzitutto un meraviglioso fenomeno sociale, uno spettacolo di pura gioia, di pura bellezza, un elemento di continuità che ha preso per mano tutti gli italiani, da quelli più appassionati di calcio a quelli tradizionalmente più lontani da questo sport, tenendoli stretti a sé negli anni più bui della guerra, attraversando il conflitto, vedendolo finalmente concludersi, assistendo alla rinascita ed anzi diventando parte essenziale di quella rinascita, fino a congedarsi nel modo più tragico, più assurdo, in un pomeriggio del 1949, quando tutta l'Italia era ormai pronta a camminare sulle proprie gambe, quasi come se non ci fosse più bisogno di loro. A ripensarci, credo che di loro ci fosse bisogno e come ce n'è tuttora. Ed è il motivo per il quale credo fortemente che non si debba mai finire di raccontare, di rivivere questa avventura, tanto magnifica quanto dolorosa. Lo dobbiamo a loro, agli invincibili, ma lo dobbiamo soprattutto a noi stessi, alla nostra necessità di scoprire chi siamo davvero, sia come italiani, sia come Torino. Ripartiamo da qui, da quella stagione 42-43, in cui tanto si fa pesante il bilancio della guerra, quanto si fa imponente la manifestazione di forza del grande Torino. È il momento di iniziare a mettere trofei in bacheca per Ferruccio Novo e per i suoi ragazzi, ma anche per il nostro racconto. Il viaggio prosegue nell'episodio 17 di Invincibili, la leggenda del grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché.
Questo era Invincibili, il podcast dedicato al racconto e alla riscoperta di una delle più importanti pagine della storia del calcio italiano ed anche, se non soprattutto, della società che lo circondava. La canzone che avete ascoltato è Quel giorno di pioggia dei Senso Unico, che ringrazio per la collaborazione e per il supporto. Ringrazio la testata online Toro News, media partner di questo progetto, Marta Galli per l'illustrazione originale che fa da copertina a questo podcast e Francesco Grandazzi, art director dei materiali di comunicazione. Io sono Diego Fornero, l'autore di questo podcast, e vi aspetto al prossimo episodio per continuare insieme il nostro viaggio nella leggenda, la leggenda degli Invincibili.